noi, barcollando siamo un taxi e poi a casa mia la notte beve lei. Dice stanotte non possiamo ma domani ti regalo la felicità che non si può cambiare, che batte nella testa e non ti fa soffrire. La cosa che ti do serve ad amare e il piede contro il tuo lo uso per ballare.
E allora mambo,
mambo sudando, attento al tempo, se no mi inciampo. Struscia coscia, contracoscia, striscia che pari una briscia, bacia il collo con audacia, struscia lascia dove non cuoce il sole.
Allora mambo,
mambo sbariando, io sto sudando, spingendo il gambo,
spingendo il gambo. Vi ricordo questa manifestazione che si terrà alle Leopoldine oggi pomeriggio, il coraggio della pace.
Leopoldine, per chi non lo sapesse, in piazza Tasso.
È in piazza Tasso, sì.
A Firenze.
È in piazza Tasso. E ci saranno interventi di emergency, letture di poesie. E dalle 18, dalle 18, poi ci saranno laboratori tutto il giorno, laboratori artistici per adulti e bambini. Bisognerebbe iscriversi, però insomma se ci sono posti liberi andate là, provate. Bisognava iscriversi, ma è oggi, per cui ti iscrivi. Vai lì. Leopoldine in piazza Tasso.
C'è pubblicità.
Ah, c'è la pubblicità?
Sì.
Va bene.
Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com.
Sabato 28 febbraio i Savannah Funk in concerto con il loro groove unico tra funk, rock, blues e ritmi afro.
Controradio.
Ecco, finita la pubblicità. Hai qualcosa da dire, cioè, alias?
No, guardavo un po' notizie in quella. Io a Trump gli darei il Nobel per la pace, no? Stamattina, guarda.
Sì, no, ora stamai, ancora non è entrato anche Trump.
È entrato anche Trump, sì, parli, sì.
È partita. La bambola, certo.
La bambola è partita, sì.
Certo. Leggevo proprio ieri un editoriale di uno, insomma, che se ne intende di geopolitica, e diceva l'Iran verrà attaccato da Israele perché è brutto se fa la prima mossa all'America. Ma
sì,
arriva,
sì,
subito dopo a dare una mano a Israele, dice siamo,
certo,
alleati.
Oh.
E quindi è successo esattamente come doveva succedere. Perché la bomba atomica ce l'ho io, ma guai a te la figlia.
Mi sembra giusto.
Oh, via, se no. Va bene,
sì, sono le 11:03 mi pare, fammi vedere, sì.
Vai, un pezzo e poi mercatino, dai.
Ma il tempo com'è oggi? Un po'
lattiginoso.
Il tempo è sempre scarso. È sempre scarso.
Va bene.
Grazie.
Ieri sera erano al Sigur Caive.
Chi?
Banda Bassotti.
Ma l'acqua fredda ed il caffè non...
Noi si voleva fare il ricreativo,
ma non si può perché la situazione è veramente grave. Parola a Chiara Brilli, che è arrivata
in acquario
dalla Leopolda.
Eccoci, ben trovati Tony, Mozzo. Sì, purtroppo non c'è pace, è proprio il caso di dirlo. Allora, noi siccome stiamo sentendo in preascolto Radio Popolare, che sta seguendo in diretta l'evoluzione dell'attacco di USA e Israele a Teheran, proviamo a dare la linea subito a Milano per capire gli ultimi aggiornamenti.
A Ginevra era un percorso che aveva le gambe per camminare, era un percorso che dal punto di vista di Trump era reale, o in qualche modo no, non lo era, e si sarebbe andati comunque a parare sull'attacco militare?
Beh, alla luce di quanto vediamo, quel percorso lì è fallito, e se è fallito evidentemente perché un punto di convergenza non si è trovato, era impossibile trovarlo. È stato un dialogo diplomatico molto opaco, nel senso che Trump, l'amministrazione, non ha mai chiarito pienamente cosa volesse dall'Iran. Ha fatto riferimento alla richiesta di non procedere sullo sviluppo del nucleare, di abbandonare il programma nucleare, ha fatto riferimento alla tecnologia missilistica, però non si è capito bene in concreto che cosa fossero le richieste statunitensi all'Iran, se non di accettare, diciamo così, una condizione di strutturale indebolimento che lo toglieva dal quadro regionale come attore importante del quadro medio orientale. Dopodiché quello a cui stiamo assistendo, è la cosa che a me sorprende di più, non è un'azione, diciamo, primariamente simbolica come fu il giugno scorso, insomma, in cui si manifesta, si esprime, si esibisce la superiorità soverchiante della potenza militare statunitense, e nel farlo si mostra e si evidenza la debolezza, la vulnerabilità iraniana. Qui, da tutto quel che stiamo leggendo, si tratta di un'azione militare ben più ambiziosa, accompagnata da dichiarazioni che io trovo sorprendenti, in cui Trump parla chiaramente della volontà di usare la leva militare per promuovere un cambiamento di regime.
Perché dice sorprendente? Scusi, la interrompo.
Perché tutto ciò, voglio dire, usare le armi per fare un cambiamento di regime presuppone accettare rischi elevatissimi di instabilità dentro l'Iran, di instabilità regionale. Vuol dire anche avere completamente dimenticato, archiviato la lezione dell'Iraq e tutto quello che abbiamo visto dopo il 2003. L'impressione molto forte era che Trump volesse un cambiamento delle politiche del regime, in parte avvenuta, un regime meno attivo in Medio Oriente, meno capace di usare i suoi tanti proxy regionali, o anche meno interessato a usare questi proxy regionali di fronte alla minaccia di rappresaglie pesantissime israeliane e statunitensi. Qui invece non si parla più di cambiare la politica del regime, l'orientamento del regime, le capacità regionali del regime, qui si parla di eliminare, decapitare, dicevo, il regime e sostituirlo.
Guardi, proprio adesso mi segnalano che il sito americano Axios, da fonti israeli officials, insomma, da fonti israeliane, è venuto a sapere che la guida suprema, quindi Ali Khamenei, e il presidente Pezeshkian sono stati entrambi target dei bombardamenti israeliani. Allora, adesso ovviamente non sappiamo questo che cosa significa, staremo a vedere, però tutto va nella direzione, insomma, come diceva lei, di un tentativo di decapitare il regime. Questo imponente attacco con questo tipo di obiettivo e con le ripercussioni nell'area che già stiamo vedendo, ma che saranno, insomma, durature, secondo lei, nell'opinione pubblica statunitense, che peraltro si avvia a votare, speriamo almeno, nel mese di novembre, sembra lontano ma in fondo è dietro l'angolo, e nel mondo MAGA che sostiene Trump, come può essere valutato?
Ma io tutto dipenderà da cosa ne conseguirà, da che tipo di impegno permanente statunitense questa iniziativa determinerà, dalla possibilità che ci siano vittime statunitensi, anche mi sembra tutto sia finalizzato a ridurre allo zero questo rischio qui. Laddove rimanesse una questione distante che non tocca direttamente gli Stati Uniti in un modo o nell'altro, l'opinione pubblica maga credo abbia già dimostrato di essere disposta a ingoiarla un'operazione di questo tipo, pur non essendo incline a sostenere nuovi impegni militari medio orientali, in Medio Oriente o altrove. Fermo restando che questo elettorato maga, questa opinione pubblica maga, Trump ancora la controlla. Togli Trump e allora forse le fratture, le divisioni, le divergenze che ci sono si possono manifestare. Per intanto Trump, diciamo, riesce a controllarla, a gestirla e a far accettare a questo elettorato e a questa opinione pubblica cose che in teoria sulla carta questo elettorato e questa opinione pubblica sono più refrattari ad accettare. Quindi non credo ci saranno, magari mi sbaglio, sviluppi significativi da quel punto di vista lì. È chiaro che si aprono mille incognite. Adesso io non sono un esperto di questioni interne iraniane, dinamiche politiche iraniane, faccio di mestiere lo storico e da storico dico che iniziative di questo tipo, cambiamenti di regime sulla punta della baionetta, diciamo così, utilizzare lo strumento militare per promuovere democrazia o diritti umani e liberalizzazione raramente hanno funzionato e molto più frequentemente hanno generato instabilità e ulteriore violenza. Ripeto, il caso dell'Iran, dell'Iraq è da questo punto di vista qui paradigmatico.
La Siria.
La Siria, ma ne abbiamo tanti di esempi.
Sì, prima Alberto Negri del Manifesto ci ha fatto un elenco che non finiva più.
Sì, no, abbiamo tanti di esempi. Abbiamo tanti di esempi. Dopodiché questo presidente e questa è un'amministrazione che ritiene possibile, necessario, vantaggioso usare e usarlo senza remore la superiorità soverchiante di potenza militare di cui gli Stati Uniti dispongono per fare cose inimmaginabili, anche eliminare deliberatamente, eliminare, non catturare, processare, eliminare, uccidere, assassinare leader di altri paesi.
Professor Del Pero, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi, grazie.
Arrivederci. E do il benvenuto invece a Nima Baheli, analista geopolitico, esperto di Iran. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora,
e prosegue la diretta di Popolare Network dopo l'attacco congiunto di USA e Israele contro l'Iran. Teheran, lo ricordiamo, esplosioni continue, missili in volo, una densa colonna di fumo è stata osservata levarsi dal quartiere di Teheran dove risiede abitualmente la guida suprema iraniana. Per quanto riguarda i testimoni, hanno riferito di aver visto il fumo provenire dalla stessa area che ospita anche il palazzo presidenziale, il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano. Khamenei non sarebbe nella capitale, arrivano, cerchiamo di avere notizie anche sul versante italiano per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini italiani in Medio Oriente. Il governo invita tutti i connazionali alla massima prudenza, a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle ambasciate nella regione e dalla Farnesina. Faremo delle incursioni di diretta con Popolare durante la mattinata, in vista poi naturalmente del GR di Popolare Network alle 13. Per il momento restituisco la linea a Tony.
A noi la linea, noi stavamo guardando la televisione perché naturalmente ci sono anche le immagini purtroppo di questa ennesima, come la vogliamo chiamare?
Vabbè, cazzata con il suo nome. Vabbè, io mi sono comprato sto dischino.
Bravo, ha fatto bene. Compratelo finché si può andare.
Twisting around and make me think.
Parla.
Cosa vuoi, Alex?
No, niente, stavo un po' seguendo.
Colonne di fumo, bombe
da tutte le parti. Stavo guardando alcune cose che riguardano interruzione di voli per l'Arabia Saudita, Kuwait, cancellazioni per Jeddah. Te devi andare a Jeddah per caso?
No. Jeddah, volevo andare a Ponta Sede io.
Vabbè, tranquillo. Vabbè, oggi niente mercatino allora.
Te devi andare a Jeddah o no?
No, io a Jeddah, io vado, anzi per 2 settimane non mi cercate.
Va bene.
Vado in Valtellina a cercare funghi.
Senti, se non ti squilla il telefono sono io.
Perfetto. Bene, intanto io vi saluto perché devo andare a far benzina.
Sì.
Ai tocco e mezzo c'è tutta rumba speciale Sanremo. Vabbè. Goodbye, Yugi.
Ciao Alias. Ciao. La dovevamo alla Rossella già da 2 settimane. Ce l'aveva chiesta.
Scusa Rossella, ci sa la testa un po' bacata.
Since you've been gone, I can do whatever I want.
Vabbè, allora fame ti pare, fame ti pare.
Non è più il fatto di lettore, è un computer, però noi andiamo avanti.
Avanti perché avrebbe compiuto 84 anni oggi. Chi? Brian Jones.
Lalla. Notte il cielo è tutto nero.
Cantava Caterina Caselli.
Premio alla carriera da l'abbronzatissimo Conti. Festa di Sanremo.
Come va il festa di Sanremo? Perché non l'ho proprio guardato.
Ieri hanno fatto le cover, io mi sono addormentato, poi mi sono risvegliato, ho visto qualcuna.
No, no, io ho guardato le ragazze.
Ho notato che non c'è l'autotune. Autotune non c'è, no, c'è. Nulla, quasi nulla.
Non mi va più.
Poi sono abbastanza regolari. Il tornello, qualcosa di chiacchierato. Ma insomma. Poi a me mi ci vuole due o tre mesi per digerire dei pezzi nuovi. Non li capisco.
Nemmeno.
A meno che non sia un capolavoro. Se è un capolavoro lo capisco subito, però quanti ce n'è di capolavori a parte mette. Per esempio questa l'ho capita
subito.
Cioè, Chiara, mi sentiamo.
Ma io darei la linea, se siete d'accordo, Tony Mozzo, a Radio Popolare, perché Sciocchi Senussi sta dando conto anche di ciò che dicono le televisioni arabe.
Vai, sentiamo.
Ebraica è stata concordata nell'ultimo incontro Netanyahu con Trump alla Casa Bianca, e quindi tutti questi negoziati che sono stati nell'Oman era soltanto un modo per ingannare il regime iraniano. L'ultima cosa, Lorenza, che Israele comunque conferma che il primo attacco aveva come obiettivo l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, e dicono per il momento non sappiamo com'è andata, quindi non sappiamo l'esito di questa operazione, mentre altri leader, sia politici sia militari, sono stati uccisi. Ricordiamo che l'Iran dicono che Khamenei non stava a Teheran, ma questo non vuol dire niente. Magari gli israeliani l'hanno colpito dove era, anche fuori da Teheran. Quindi per il momento rimane questo mistero Khamenei, almeno per qualche ora, poi sapremo com'è andata a finire.
Grazie Sciocchi, se non hai altro dimmi tu se ci sono altre cose da segnalare.
No, ci sono questi, e prima forse parlavano di un centro di manutenzione a Manama, quindi nel Bahrain, l'attacco contro il centro di manutenzione della quinta flotta americana, invece è il quartiere generale.
Ok.
Quindi sì, quindi diciamo che il livello è più alto. Comunque diciamo che gli ultimi minuti sono segnati da questa dichiarazione dell'Arabia Saudita, che manda due segnali: prima una solidarietà con i paesi, poi dà anche un aggiornamento, quindi implicitamente dice che Riyadh non è stata colpita, ma è stata colpita la Giordania, e poi manda un segnale di irritazione, di nervosismo verso Trump, dicendo che questa operazione sta mettendo in crisi tutti i paesi del Golfo, tutta la regione.
Da capire la questione dell'Arabia Saudita, perché proprio in questo istante la France Presse dice che i suoi corrispondenti a Riyadh hanno sentito diverse esplosioni, e quindi le mettono in relazione evidentemente a una risposta sulla città da parte iraniana.
Questo nel comunicato dell'Arabia Saudita forse non si capisce neanche perché non hanno mai citato questo fatto, hanno parlato soltanto della solidarietà per i paesi fratelli, quindi sono quei paesi del Golfo più la Giordania, e quindi viene un'altra conferma che comunque anche l'Arabia Saudita è stata colpita, visto che l'Arabia Saudita nella zona di Dahran ospita forse una delle più grosse basi americane nella regione.
Grazie Shawky Senussi, a più grazie. Tardi, buon lavoro.
Questi gli ultimi aggiornamenti da Popolare Network. Nel frattempo interviene anche il ministro degli esteri Tajani che dice: seguiamo minuto per minuto l'evolversi della situazione. Già da qualche giorno avevamo invitato gli italiani ad abbandonare l'Iran. Cosa fatta da turisti e lavoratori alla Farnesina? Si valuta se l'evacuazione sia rischiosa. Aggiornamenti nel corso della mattinata dopo l'attacco congiunto USA-Israele contro Teheran e poi nell'appuntamento delle 13 con il GR di Popolare Network. We'll be right back.
Libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo, librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 1 marzo alle 11 Vittoria Franco parla de L'Idiota di Dostoevsky.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio. Con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana.